Seminario La Donna, ingiustizie di ieri e di oggi alla luce della Bibbia, di Domenico Visigalli. Studio numero 4. Cerchiamo di capire alcuni testi biblici difficili. Parte A. Leggiamo il testo di introduzione, di riferimento, Seconda Pietro 3, 15-16. Considerate come un'occasione di salvezza la pazienza che il Signore ora mostra verso di noi. Anche il nostro carissimo fratello Paolo vi ha scritto così, usando la sapienza che Dio gli ha dato. Egli scrive così nelle sue lettere, dove parla di queste cose. A volte le sue lettere contengono anche cose difficili a capire. Perciò vi sono persone ignoranti e poco mature che ne deformano il significato, come fanno anche con altre parti della Bibbia. Ma così facendo, essi causano la propria rovina. Sintesi dello studio. Come dice il nostro testo di riferimento, vi sono nelle epistole di Paolo cose difficili da capire, come nel resto della Bibbia. Ma ciò è dovuto spesso a un errato metodo di studio. Elena White dà questi consigli. Chi studia la Bibbia deve imparare ad accostarsi ad essa con lo stesso spirito di chi vuole imparare. Le pagine vanno scrutate non per trovare prove per sostenere le nostre opinioni, ma per conoscere quello che Dio dice. La vera conoscenza della Bibbia si raggiunge solo grazie all'ausilio di quello spirito mediante il quale la Bibbia fu data. Per possedere tale conoscenza, noi dobbiamo vivere di essa. Dobbiamo fare, cioè, tutto quello che la Scrittura comanda. Solo quando la Bibbia è tenuta in questa considerazione possiamo studiarla con efficacia. Fin qui Elena White. Ritorniamo, per conseguenza, a ribadire il pensiero espresso all'inizio del nostro seminario. Quale spirito ci anima nello studio della Bibbia? Mi sembra poi indispensabile, in questa prima parte del tema cerchiamo di capire alcuni testi biblici difficili, parte A, stabilire dei punti basilari per quello che tratteremo nella seconda parte e nella terza, parte B e parte C. Divideremo il nostro studio attuale in quattro punti. 1. Situazione della donna nell'antico Israele. 2. Il cristianesimo, rivoluzione religiosa ma anche culturale e sociale. 3. I pericoli temuti da Paolo. 4. La Chiesa di Corinto e i suoi problemi. Fin qui la sintesi dello studio. La situazione della donna nell'antico Israele. La condizione della donna nell'ambiente giudaico è essenzialmente subordinata all'uomo. fino a quando la donna è minore, cioè fino a circa 12 anni, pensate, è completamente soggetta al potere paterno, al punto che questi la può anche vendere come schiava. Quindi un vero e proprio padre padrone. Con il matrimonio la giovane donna passa sotto il potere del marito, di bene in meglio o di male in peggio. Il matrimonio israelita è un affare, è un negozio in cui la famiglia è più interessata dell'individuo. Bisogna tener conto dell'importanza della famiglia. Il valore fondamentale della famiglia spiega perché normalmente è il padre che sceglie la donna al proprio figlio e perché è il padre della ragazza che decide se essa dovrà lasciare o no la casa. D'altronde, non si trattava per i futuri coniugi di fondare una nuova famiglia, ma di accrescere piuttosto quella del padre del giovane. Cerchiamo di immaginare tutte le complicazioni relazionali di tante persone tutte insieme. Più che di famiglie, si trattava di un clan. La sposa era comprata non dallo sposo, ma dal padre di questo. In parole povere, si trattava di un vero contratto lungamente discusso in interminabili approcci tra i rappresentanti delle due famiglie. Che romanticismo! Il modello primitivo, dove era andato a finire? L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una stessa carne, ci ricorda Genesi 2:24. Non dobbiamo vedere in queste parole anche un riferimento alla privacy della coppia? Torniamo al contratto matrimoniale. Il marito deve provvedere, in base al contratto matrimoniale, al mantenimento della moglie, alla cura e all'assistenza. La sposa è tenuta a fare tutti i lavori di casa e a ubbidire al suo marito come al suo signore. Quello che la donna guadagnava con il suo lavoro manuale apparteneva al marito. In breve, la condizione della donna era quella di una serva. Dato che l'iniziativa di divorzio con il ripudio legale era riconosciuta quasi esclusivamente al marito, la situazione della donna sposata era legata all'arbitrio del marito. La sterilità era considerata come una disgrazia o addirittura una maledizione di Dio. Ovviamente a nessuno veniva in mente che la sterilità poteva anche essere del marito. Tuttavia, dopo 10 anni di matrimonio senza figli, il marito può prendere una seconda moglie. Naturalmente la nascita di un figlio maschio è un lieto evento, meno quello di una figlia. Aveva ragione Gesù a dire: al principio non era così. Durava da secoli ormai la durezza di cuore dell'uomo verso la donna, prigioniero dell'egoismo più brutale. Il cristianesimo, rivoluzione religiosa ma anche culturale e sociale. Il cristianesimo fu un'autentica rivoluzione religiosa, culturale e sociale, che scosse profondamente e inaspettatamente la società giudaico-cristiana, mettendo in discussione ingiusti privilegi acquisiti nei millenni. Ma il cristianesimo non faceva altro che ristabilire il modello primitivo dell'uomo e della donna nel matrimonio e nella società. Fece cadere tabù e barriere elevati dalle tradizioni degli uomini, che però erano fonti di sofferenza per tutti. Le parole di Gesù: voi siete tutti fratelli, cioè figli di uno stesso padre, ristabiliva il principio di uguaglianza di tutti gli esseri umani nei doveri e nei diritti. La famiglia, che era stata istituita da Dio per l'elevazione morale e spirituale della coppia, era caduta forse al livello più basso, insultata da poligamia, concubinato, dal divorzio per futili motivi e da un pater familias, padrone, che mandava avanti il clan come un dittatore, con le mogli bambine rovinate dalle continue gravidanze e dai pesanti lavori di casa, quali attingere acqua, macinare il grano, fare il pane, preparare la legna, accudire le bestie, lavare, cucire, filare e tessere la lana e stare dietro ai figli. A 30 anni queste povere donne erano già vecchie, stanche. Sotto il profilo religioso, in linea di massima, si può dire che la donna ha una condizione non solo inferiore, ma in certi casi è equiparata a quelle dei minori, schiavi e pagani. La donna non è tenuta a studiare la Torah, cioè la scrittura. Perciò le ragazze, a differenza dei maschi, non frequentavano la scuola che si teneva presso la sinagoga. Questa limitazione religiosa e culturale della donna si estendeva anche ai suoi diritti di partecipazione alla vita liturgica e culturale. Le donne ebraiche nel Tempio di Gerusalemme potevano accedere solo nei piazzali loro riservati, oppure a quello più esterno dei pagani. Potevano prendere parte al culto che si svolgeva il sabato nella sinagoga, ma restando nel settore apposito, separato da una palizzata o graticola da quello degli uomini. Poteva ascoltare e rispondere amen alle preghiere e benedizioni. In casa le era interdetta la recita delle benedizioni dei pasti. La donna era inabile a deporre e a testimoniare in tribunale, eccetto i casi in cui era valida anche la testimonianza di uno schiavo o di un pagano. Sintomatica della discriminazione religiosa e sociale a cui era sottoposta la donna, la preghiera raccomandata ai maschi: benedetto sii tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che non mi hai fatto nascere pagano, cioè ignorante, schiavo e donna. Per capire meglio la vita della Chiesa apostolica e l'atteggiamento di emancipazione della donna, dobbiamo renderci conto di tutte le ingiustizie patite nei millenni con il preteso avallo della religione. L'uguaglianza davanti a Dio, affratellando i popoli, minava alle basi l'impero romano, fondato sulla disuguaglianza sociale e sulla manodopera gratuita fornita dalla schiavitù. La metà della popolazione dell'impero, cioè decine di milioni di persone, erano schiavi, senza diritti civili e politici, considerati come bestie. Fu anche per questo che l'impero guardava la nuova religione con sospetto. La gente imparò a capire meglio la parola libertà. Gesù aveva insegnato: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Non c'è libertà senza verità e non c'è verità senza libertà. Ma la libertà a cui alludeva Gesù non era quella dall'occupante romano, era la libertà dal peccato, dalle tradizioni in contrasto con la Sacra Scrittura, la libertà dai pregiudizi, dagli usi e costumi in contraddizione con la dignità dell'uomo e della donna. Una rivoluzione non soltanto nella società civile e culturale, ma anche in quella religiosa. Una rivoluzione del modo di pensare, di comportarsi, una ventata di aria fresca, finalmente, sulla religione di Israele, appesantita da tradizioni e dalla detenzione del potere. Il cristianesimo fece quello che più tardi realizzò la riforma del XVI secolo: aprì la Sacra Scrittura davanti alla mente di tutti, Sacra Scrittura che era prigioniera di una cattiva interpretazione. Prima dei maestri ebrei, poi della teologia cattolica romana. Fu una grande, grandissima rivoluzione del pensiero. La predicazione di Gesù in tutta la Palestina e anche fuori, e poi quella degli apostoli, fece comprendere che la scrittura non è solo lettera, ma anche spirito. Il Dio che Gesù rivelava era un tenere Padre celeste che si prendeva cura di tutti, specialmente dei poveri, degli oppressi, dei perseguitati. Chi mai aveva insegnato cose simili, comprensibili a tutti? Non certo i rabbini, che perdevano il loro tempo in discussioni inutili, cercando il moscerino e dimenticando la trave. Sì, perché Cristo era il maestro che insegnava con autorità e non come i loro scribi. Ma ogni rivoluzione porta con sé dei pericoli che ne travisano i concetti fondamentali. Così fu anche per il cristianesimo. L'apostolo Paolo temeva questo, e negli Atti e nelle sue epistole, come fanno anche gli altri apostoli, rendendo ben conto di questa realtà, cerca di contrastarla molto energicamente e di correre ai ripari. I pericoli temuti da Paolo. Era certamente più facile gestire una sinagoga che un'assemblea cristiana, come è più facile gestire una chiesa cattolica che una comunità evangelica. Il perché era ed è evidente. La sinagoga era un locale riservato soprattutto agli uomini, con la presenza silenziosa delle donne, ma a parte. Una chiesa cattolica è composta da uomini e donne, ma è il solo celebrante a officiare e a prendere brevemente la parola. Nessuno può chiedere o dare un parere, tutto è già predisposto e nessuno è stato consultato. In una comunità evangelica c'è libertà di parola, partecipazione, è la comunità stessa a votare l'elezione del Consiglio di Chiesa, che è il suo organo direttivo, e altri incarichi di responsabilità, come l'anziano o gli anziani, i diaconi e le diaconesse e così via. Queste comunità rispettano maggiormente il modello apostolico, ma dove c'è libertà di pensiero, di parola, di espressione, ci devono essere anche ordine e disciplina, altrimenti la Chiesa non dà una buona testimonianza di sé e non può operare in modo coerente. Di qui la preoccupazione di Paolo e degli altri apostoli di gestire eventuali disordini. In breve, erano tre i pericoli ai quali le comunità dovevano far fronte. Uno, i deviazionismi dottrinali. Due, il fanatismo e l'esaltazione. Tre, la destabilizzazione dell'ordine costituito, i deviazionismi dottrinali. Paolo si dilunga su questo problema un po' in tutte le sue epistole, ma specialmente nella prima ai Corinzi. Ai Romani scriverà: vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio quelli che creano divisioni e ostacoli tra i credenti, opponendosi all'insegnamento che avete ricevuto. State lontani da loro perché essi non servono Cristo, nostro Signore, ma il loro proprio ventre. Con belle parole e discorsi affascinanti ingannano il cuore delle persone semplici. Romani 16, 17 e 18. Anche Pietro ammonisce: un tempo in mezzo al popolo di Dio ci furono anche falsi profeti. Allo stesso modo verranno anche fra voi falsi maestri. Essi cercheranno di diffondere eresie disastrose e si metteranno perfine contro il Signore che li ha salvati, ma andranno presto in rovina. È la grande apostasia che batte alle porte della Chiesa e la desolerà per secoli. Il fanatismo e l'esaltazione. Un altro pericolo che si profilava all'orizzonte della Chiesa era costituito dal fanatismo e dall'esaltazione religiosa. Ma è il pericolo di tutti i tempi e anche di oggi, ovviamente. Vi sono sempre state nelle Chiese persone in preda a un forte desiderio di protagonismo, ha la voglia di mettersi in mostra, di apparire, che sono giusto all'opposto dell'umiltà e della semplicità, parti integranti del Vangelo, persone che vogliono sempre essere il centro dell'attenzione, dominate da forti impulsi emozionali, con il loro egocentrismo. Sono sempre elementi di disturbo per la comunità. Ho sempre visto che il fanatico si fissa su un punto biblico a lui particolarmente caro e dimentica tutto il resto. Il fanatico e l'esaltato sono intolleranti e guai, guai a quelli che non condividono le loro stesse idee, anche se sono vistosamente discutibili, e si innervosiscono quando si consiglia loro prudenza e una visione più larga del problema. Fanatismo e esaltazione hanno alimentato per secoli i roghi dell'intolleranza e ancora oggi condizionano pesantemente le comunità religiose in tutto il mondo e sono un insulto alla libertà di pensiero e di coscienza. La destabilizzazione dell'ordine costituito. L'ordine costituito è formato dalle tre istituzioni di origine divina: la famiglia, lo Stato, la Chiesa. Sono state istituite per il bene dell'uomo e della donna, per la loro protezione e difesa e per la loro crescita morale e spirituale. Alfredo Felice Vauchet precisa: nulla nella Bibbia indica l'esistenza di un'istituzione sociale al di fuori della famiglia prima del diluvio. È infatti in Genesi 9:6 che si scorgono le prime tracce di un'organizzazione sociale, forma embrionale di Stato che si è costituito a poco da allora. Mentre la famiglia è stata fondata prima della caduta, lo Stato è nato più tardi, in vista di correggere in parte gli effetti di questa catastrofe morale. Lo Stato, tuttavia, risponde a un bisogno dell'umanità di oggi. Fin qui Vauchet. La Chiesa fu fondata da Gesù Cristo perché Israele, nazione chiamata da Dio per fare conoscere il suo nome e la sua volontà, venne meno per la sua apostasia. Queste tre istituzioni, la famiglia, lo Stato e la Chiesa, pur essendo profondamente alterate dal peccato, devono però essere riconosciute e rispettate. Gli apostoli, nei loro scritti, in modo particolare Paolo, da una parte difendono l'ordine costituito, dall'altra temono che gli eccessi della rivoluzione cristiana sfuggano al loro controllo e degeneri in anarchia. Saranno i timori di Lutero 15 secoli dopo, con la guerra dei contadini e con il riformatore che si scaglia contro di loro. Ecco perché nel Nuovo Testamento abbiamo dei testi che sembrano contraddittori, specie in Paolo. Da una parte scrive: non ha più importanza l'essere ebreo o pagano, schiavo o libero, uomo o donna, perché uniti a Gesù Cristo siete diventati un solo uomo, Galati 3:28. Dall'altra dice: voi schiavi ubbidite in tutto ai vostri padroni di questo mondo, comportatevi con sincerità e agite per amore del Signore. Non servite i vostri padroni per fare piacere a loro quando vi vedono. Quel che fate, qualunque cosa sia, fatelo volentieri come per il Signore e non per gli uomini. Colossesi 3, 22-23. Da una parte l'uguaglianza di tutti in Cristo, dall'altra il dovere per gli schiavi di ubbidire ai padroni e di farlo addirittura con amore, come per il Signore. Di questi testi, apparentemente contraddittori, ne troveremo altri in Paolo. La sua, come quella degli altri apostoli, era una posizione difficile. Ripetiamo, da una parte predicavano il messaggio liberatorio di Cristo, dall'altra si rendevano conto che gli abusi ne avrebbero rallentato, nonché alterato, fisionomia e diffusione. Il cristiano non è un anarcoide che con la scusa del cristianesimo fa quello che gli pare, destabilizzando l'ordine costituito. Deve rispettare le istituzioni, che non devono però, attenzione, attenzione, non devono esorbitare dalle loro funzioni, violando in tal modo i principi della libertà di coscienza, a cui ogni essere umano ha diritto. La Chiesa di Corinto e i suoi problemi. La Chiesa di Corinto era stata fondata dall'Apostolo dopo un anno e mezzo di duro lavoro. Era costruita sull'istmo, solo alla fine del XIX secolo fu scavato il canale e aveva due porti, Cencrea sull'Egeo e il Lecheo sullo Ionio. Grande città molto popolosa, capitale della provincia di Acaia, moderno Peloponneso, era un crocevia di popoli, un centro commerciale di primaria importanza e dominato dal tempio di Afrodite Venere, edificato sulla città alta, l'Acropoli, l'Acro Corinto, dove 1.000 ragazze esercitavano la prostituzione sacrale. Quindi una città molto corrotta, immorale, corruzione e immoralità che erano penetrate anche nella Chiesa. L'Apostolo, informato dei fatti, con le sue epistole risponde alle domande che gli sono state fatte sul matrimonio, sul celibato, sul divorzio, sull'impurità, la disciplina, sulla carne sacrificata agli idoli, sui disordini nelle agapi e nella Santa Cena, sulla resurrezione e sulle donne che prendevano la parola nelle assemblee. Quindi problemi di ordine morale, dottrinale e liturgico. Molti di quei problemi per noi sono risolti, ma per comprenderli bisogna riandare a 2000 anni fa, a quelle culture, a tutte le tensioni spirituali e culturali di un cristianesimo in formazione. Di qui l'energica posizione presa da Paolo, che vuole ristabilire l'ordine e la disciplina, precisando la condotta da tenere. Noi lasceremo gli altri problemi di ordine morale e dottrinale per soffermarci su quelli liturgici. Fratelli e sorelle, ricordiamoci delle parole della Bibbia. Dio ci ha fatti equilibrati, ma noi abbiamo inventato ogni genere di complicazioni. Avete il cuore duro, ma al principio non era così. Amen.